Stadio Aperto, Nicolò Ceccarini di nuovo in diretta qua su TMV Radio. Salutiamo e diamo il nostro buon pomeriggio a Vittorio Tosto. Ciao Vittorio, ben trovato. Ciao.
Ciao a tutti quanti voi. Ciao,
allora, caro Vittorio, abbiamo ancora negli occhi le immagini della presentazione allo Stadio Arechi di Frank Ribéry. Grande entusiasmo, più di 8.000 tifosi della Salernitana. Ci voleva, no, questa iniezione di fiducia, anche perché comunque il mercato non è stato particolarmente esaltante, a parte, vabbè, l'arrivo di un giocatore come Simi, che secondo me farà molto bene, però Frank Ribéry chiaramente, no, fa sognare, o quantomeno rende questo campionato di Serie A, forse almeno nei presupposti, meno in salita per la Salernitana. Ecco, ti chiedo innanzitutto che cosa hai pensato quando hai visto proprio che si è concretizzata questa operazione.
Ho pensato finalmente, la prima cosa che ho detto, una piazza importante come quella di Salerno, che ritorna in Serie A, una piazza che è sempre stata purtroppo in sofferenza, ritorna in Serie A. Non hanno mai avuto comunque all'interno della propria storia un giocatore di questo livello, di questa, diciamo, fame a livello internazionale. Quindi meno male, perché una piazza come quella di Salerno, che io amo e adoro, ci ho giocato 5 anni e mezzo, quindi so cosa vuol dire. La gente di Salerno merita di avere anche un po' di visibilità in ambito nazionale, no? Perché certo, Salerno non ha mai avuto, secondo me, il giusto riconoscimento verso la passione che hanno per la propria squadra, proprio i cittadini salernitani. Non sono secondi a nessuno sotto questo punto di vista. Ecco perché Ribéry, con l'acquisto di Ribéry c'è stata, diciamo, finalmente un'esplosione di gioia, no? Proprio perché oggi ne stanno parlando tutti in ambito nazionale e anche internazionale. E Ribéry ha fatto delle dichiarazioni bellissime, insomma, ha messo da parte quella che è, insomma, anche l'aspetto economico, pur di giocare e proseguire nella sua passione verso questo sport. Quindi questo mi fa piacere, perché Salerno a livello di passione e a livello di attaccamento alla propria squadra non è secondo a nessuno.
Ecco Vittorio, oggi un Ribéry allenato, no? Io parlo di un Ribéry con la preparazione, un Ribéry che nelle condizioni fisiche migliori scende in campo. Quanto può garantire di gioco alla Ribéry secondo te? Cioè 60-80 minuti?
Ma allora, intanto Ribéry può essere determinante per un semplice motivo. Intanto ho visto alcuni video sui canali social ed è uno molto allenato, è uno che fisicamente non è, insomma, non ha una grande prestanza fisica e ha bisogno di moltissimo tempo per entrare in condizione. In più, nelle sue caratteristiche, che lo conosciamo bene ormai, lui c'ha la rapidità, c'ha la velocità, quindi queste sono caratteristiche che in pochissimo tempo si possono rimettere a posto, in pochissimo tempo. Quindi secondo me Ribéry, con la qualità tecnica che ha, ma soprattutto con la fame, perché in questo caso ha dimostrato di avere fame proprio di calcio, in questo caso non in termini economici, ed è andata nella piazza giusta. Io credo che Ribéry può infiammare Salerno e Salerno può infiammare Ribéry, perché lo può riportare velocemente ad una condizione d'entusiasmo eccellente, e lui potrebbe veramente esaltarsi ed esaltare l'ambiente. Quindi credo che veramente sia stato un acquisto azzeccatissimo.
Ecco, si è chiuso da poco il mercato, ormai sono passati 8 giorni, abbiamo fatto tanti bilanci, pagelle, però l'ultima operazione è stata Ciccio Caputo, quella più importante proprio dell'ultima giornata di mercato, il 31 agosto, Ciccio Caputo alla Samp. Ecco, te l'aspettavi, non te l'aspettavi?
È stata una sorpresa, sinceramente, anche perché Ciccio Caputo a Sassuolo, oltre ad essere stato un acquisto importante dall'Empoli, ha raggiunto addirittura la nazionale, ha chiuso sempre in doppia cifra, quindi ha poi rinnovato, quindi nessuna situazione lasciava presagire una sua eventuale partenza, però c'è stata dietro un'esplosione di un giovane del 2000 come Raspadori, quindi che ha più o
più
meno
Scamacca,
le stesse caratteristiche.
Poi è rimasto anche Scamacca, va detto, no?
Oltre a Scamacca, ma Scamacca ha caratteristiche completamente diverse. Invece Raspadori può essere il nuovo Caputo sotto questo punto di vista. Quindi è ovvio che se si viene a presentare l'occasione a livello, diciamo, praticamente di bilancio, il nuovo Caputo ce l'hai dentro casa, io posso fare ancora mercato e una plusvalenza sul giocatore. Si è presentato l'occasione, Carnevali è uno stratega del mercato italiano, quindi ha fatto due conti, il nuovo Caputo ce l'ho dentro casa, è giovane, lo posso stravalorizzare dandogli più spazio, è nel giro della nazionale, di qua faccio una plusvalenza da 4-5 milioni di euro, allora in pochissimo tempo è ovvio che non ci sono dubbi su questa situazione.
Infatti ti ho fatto questa domanda perché fino all'ultimo giorno, al penultimo giorno, si è parlato molto, no, del futuro di Berardi, che voleva andare via, aveva deciso di lasciare il Sassuolo, però poi, come sappiamo tutti, servivano 35 milioni di euro. Ecco, Berardi oggi resta al Sassuolo, ma secondo te quanto ci resterà al Sassuolo?
Guarda, prima o poi questa cessione avverrà. Intanto bisogna parlare di Berardi come un esempio del calcio italiano. Stiamo parlando di un ragazzo che ha dimostrato sempre attaccamento a una società importante comunque come il Sassuolo, ma cresciuta di pari passo, partendo da lontanissimo. Berardi ha avuto tantissime occasioni per non rinnovare il contratto e pensare solo esclusivamente alla sua carriera, invece è stato sempre riconoscente alla famiglia Mapei, alla famiglia Sassuolo, quindi bisogna dare merito. In un calcio dove non ci sono più bandiere, Berardi sta dimostrando di essere non solo la bandiera del Sassuolo, ma di rispettarlo proprio come uno di famiglia, quindi è ovvio che dopo tantissimi anni, prima o poi le strade ci sta che si possono anche separare, perché Berardi ha un profilo di livello nazionale importante, un 94 nazionale, arriverà a fare ovviamente più di 100 gol in Serie A, quindi stiamo parlando di un profilo che sinceramente, se Berardi non aveva dei valori importanti, l'aveva già lasciato il Sassuolo, ma anche a parametro zero. Questo non è avvenuto e bisogna parlarne, perché ragazzi giovani che dimostrano un attaccamento alla maglia e riconoscenti alle proprie società ce ne sono pochi. Berardi è uno di questi.
Ecco, visto che una delle sue possibili destinazioni poteva essere la Fiorentina, alla fine non è stata, e la Fiorentina ha Sottil. Ecco, io credo sia giunto il momento di dare totale fiducia a questo ragazzo, perché non possiamo sempre catalogare Sottil come un giovanissimo, un esordiente. Questa è l'età in cui Sottil deve dimostrare di avere valore, cosa che io penso.
Io lo penso anch'io. Sottil è un ragazzo forte, un giocatore giovane forte, che ha forza nelle gambe, esplosività, è tecnico, ha una personalità impressionante. Stiamo parlando di un ragazzo che quando era a Genova, giocavo nel Genoa insieme ad Andrea Sottil, suo papà, sì, insieme a Ivano Della Morte, noi tre vivevamo nello stesso palazzo, quindi stiamo parlando di un Riccardo che aveva 4 anni, 5 anni come mio figlio, e l'ho visto giocare e crescere nel corridoio di casa mia con mio figlio, quindi ti auguro tutto il bene del mondo e sono contento, perché è un ragazzo, poi al di là di tutto, è un ragazzo forte in una piazza difficile, perché Firenze è una piazza, ricordiamocelo sempre, una piazza ambiziosa, una piazza particolare, una piazza difficile, e se lui riuscisse a dimostrare la forza che ha la domenica all'Artemio Franchi, la Fiorentina si ritrova dentro un nuovo Chiesa, senza ombra di dubbio.
Eh sì, perché comunque a gamba, a strappo, a qualità, insomma, francamente non gli manca nulla, e io sono d'accordo con te. E visto che abbiamo introdotto l'argomento Fiorentina, Vittorio, come finisce la storia di Vlahovic? Perché io credo che lui abbia dato un segnale forte, l'ha detto anche il presidente Commisso, ci ha sempre detto che voleva restare, cioè la storia dell'ultimo mercato ci racconta che comunque l'Atletico Madrid ci ha provato, anche se poi insomma ha trovato la resistenza della Fiorentina e anche la volontà dei giocatori di rimanere in maglia viola. Però ora c'è un contratto da rinnovare e questo è fondamentale. Ecco, ti chiedo il tuo pensiero.
Allora, io al di là di quello che si dica e che si pensi, io vivo spesso l'ambiente fiorentino. Sono spesso a Firenze, insomma, abito a Lucca, ma c'ho una marea di amici, è ovvio, sono cresciuto nella Fiorentina. Quindi per me Commisso è un idolo, io stravedo per Rocco Commisso. Detto questo, lui secondo me arriverà a rinnovare con Vlahovic, perché è un presidente forte, ambizioso, e secondo me un pochettino bisogna anche essere riconoscenti alle proprie società. Vlahovic secondo me dovrebbe seguire un pochettino l'esempio di Berardi, dove deve essere riconoscente alla Fiorentina.
Però per ora lo è stato. Per ora lo è stato.
Bravo.
Sì.
Lo è stato, ed ora bisogna mettersi a sedere e trovare le condizioni giuste, che ci sono, perché Vlahovic naturalmente è un giocatore che può ulteriormente fare un salto in avanti, essendo 2000 è un giocatore che arriverà a 24, 25, 26 anni di un livello internazionale importante. Avendo altri 2 o 3 anni di crescita, questi 2 o 3 anni li deve trascorrere con la Fiorentina, quindi un accordo a Firenze lo deve trovare, lo dovranno trovare. E alla fine, fondamentalmente, è importante fare i passaggi giusti, i soldi in alcuni momenti della propria vita, in una fase di crescita, in un'età giovane, i soldi bisogna anche un pochettino metterli in secondo piano. Stiamo parlando comunque di soldi importanti, di soldi di contratti onerosi, quindi non occorre tutto e subito. Nel calcio esiste un detto che dura da oltre 50 anni, che più di un pollo al giorno non ti puoi mangiare, quindi bisogna anche sapersi accontentare. In questo momento Vlahovic deve accontentarsi alle richieste di Commisso, perché la Fiorentina lo renderà più grande ancora di quello che è già diventato.
Vittorio, le prime 2 giornate ci hanno consegnato una Fiorentina bella pimpante, aggressiva, divertente, un segnale importante, no?
Sì, è la Fiorentina che ci aspettiamo tutti, è la Fiorentina che è stata costruita per questo, la Fiorentina che è stata insomma, sono stati spesi dei soldi importanti ulteriormente per costruire una Fiorentina divertente. È stato preso strategicamente un allenatore che comunque ha rimpiazzato un allenatore divertente, no? Doveva gestirla Rino Gattuso questa gestione, e si è subito immediatamente coperta l'eventuale falla con un altro allenatore divertente, con che è italiano. Sono stati presi i giocatori giusti, sono stati tenuti i giocatori ritenuti insomma idonei per questa linea tecnica da seguire. Quindi la Fiorentina comincia a schiarirsi le idee, comincia a programmare sempre di più quella che è un presente fatta di costruzione, ma di costruzione di quella Fiorentina pimpante, di quella Fiorentina che piace, di quella Fiorentina simpatica, di quella Fiorentina che ottiene risultati attraverso le prestazioni. E la sconfitta di Roma è una sconfitta che comunque al di là non pesa, perché al di là degli 0 punti in classifica si era già intravista un ottimo lavoro. Poi la vittoria col Torino lo ha riconfermato, ma al di là di questo la Fiorentina è ancora al 50%, c'è grandi margini di miglioramento. A me mi piace questo stile che è stato imposto sotto l'aspetto sia tecnico che economico.
Che pensi invece, Vittorio, del mercato della Juventus? Perché alla fine è arrivato Locatelli, che hanno inseguito dopo tanto tempo, dopo una trattativa estremamente laboriosa, però questa partenza di Ronaldo alla fine, cioè con l'arrivo di Ken, è stato come provare a mettere, no, una toppa su una situazione importante, perché quando perdi un giocatore da 30 gol a stagione è dura.
Allora, la Juventus secondo me con la prima gestione Allegri, quindi con non l'allontanamento, ma il cambiamento Allegri-Sarri, quindi stiamo parlando di 2 stagioni fa, la Juventus secondo me ha chiuso un ciclo, sì. Ha chiuso un ciclo fatto insomma di 10 anni importantissimi, con la vittoria di 9 scudetti, 2 finali di Champions League, punto, oltre alle vittorie di Coppa Italia, insomma tutto il resto. La Juventus ha chiuso un ciclo, i cicli hanno delle parentesi e sono fatti di lustri, a volte si ha la fortuna che possono durare più di un lustro, in questo caso la Juve ne ha vissuti 2 stupendi, soprattutto basati su 5 giocatori fondamentali, sì, che ancora fanno parte di questa rosa, tra cui Bonucci e Chiellini, che è con Buffon, Andrea Barzagli e Claudio Marchisio avevano la spina fondamentale di questo ciclo. Questi 5 giocatori purtroppo ne è rimasto 1,5, perché Bonucci e Chiellini fanno comunque 1,5 e 2, stanno cercando di aggrapparsi alla loro esperienza, però purtroppo il ciclo si è chiuso. Ora bisogna andare alla ricerca di quei giocatori simbolo italiani che la Juve ha sempre avuto nella sua storia, quindi bisogna ripartire da quello. Ecco perché secondo me c'è tutto da costruire. La Juve secondo me anche quest'anno non vincerà lo scudetto. Perché? Perché ci sono squadre più attrezzate. Il mercato ha vissuto 2 anni di indecisione totale dopo, diciamo, la partenza di Marotta, che aveva le idee molto chiare e ha contribuito enormemente a questo ciclo di 10 anni. Non si sono staccati realmente da questa chiusura di parentesi. Perché? Perché ci sono ancora giocatori legati. Secondo me Chiellini e Bonucci alla lunga purtroppo non ce la fanno a trasmettere la mentalità Juventus. Bisogna aspettare i nuovi Chiesa che diventano leader, bisogna aspettare i nuovi De Ligt che diventano leader, bisogna aspettare ora di ricreare con la spina dorsale di giocatori importanti che ci sono, però gli occorre del tempo. La Juve non credo che quest'anno o che anche nel prossimo anno stesso possa immediatamente ritornare la Juve forte, diciamo, di Conte e di Allegri degli anni passati.
Ti porto su alcune questioni scottanti del rinnovo di alcuni calciatori. Parto da Dybala. Secondo te alla fine accetta la proposta della Juve?
Sì. Secondo me, come accetterà Vlahovic a Firenze, secondo me accetterà anche Dybala alla Juve. Secondo me li vedo mentalmente preposti e propensi per proseguire con le proprie società.
E Belotti al Toro? Secondo te Vittorio?
Anche perché Belotti, credo che formalmente Belotti non ha l'appeal di quel giocatore di 3 anni fa. Belotti ha avuto l'opportunità di raggiungere l'apice a livello nazionale e lì, con una valutazione tra i 70, 80, anche addirittura 100 milioni di euro, lì doveva fare eventualmente il salto sia la società che il giocatore stesso. Cosa è successo? Che in questi anni sono arrivate comunque sempre le prestazioni e i gol di Belotti, però in ambito internazionale Belotti purtroppo, non me ne voglia male nessuno, non ha dimostrato di essere un giocatore di livello internazionale, quindi di non valere quei 100 milioni, tant'è vero che chi non ha speso tutti quei soldi per Belotti, in questo caso il Milan, l'Inter, a quel tempo se ne si parlava di Roma, si parlava di qualche società anche tedesca, di qualche società inglese, sì. Chi non ha speso i 100 milioni praticamente ha tirato un grosso sospiro di sollievo, perché eventualmente Belotti 100 milioni di euro non li valeva.
Ecco, invece voglio chiederti se secondo te si giocano tanto in questo momento, in questa partita, per il rinnovo di Kessié, Maldini e Massara, perché sembrava che tutto fosse ormai addirittura d'arrivo, invece siamo a, forse c'è l'ombra lunga del Paris Saint-Germain dietro, e qui la questione è un po' più delicata.
Lì, sotto questo punto di vista, c'è qualcosa che non mi torna. Io Maldini era, capite bene che per noi terzini sinistri, cosiddetti operai del calcio italiano, per noi Maldini è un intoccabile, è lungi da me criticare anche Maldini nella veste di dirigente, però qualche però mi sorge. Non ho capito il rinnovo di Ibrahimovic prima di rinnovare Donnarumma, che il regista era lo stesso procuratore. Allora prima rinnoviamo Donnarumma e poi eventualmente rinnovo Ibrahimovic. Non ho capito la gestione di Çalhanoğlu perdendo a parametro zero. Non ho capito aver preso un giocatore di 30 anni con una plusvalenza o un valore comunque sul bilancio da oltre 10 milioni di euro, stiamo parlando di Messias che comunque è un giocatore da oltre 30 anni e mi sembra di capire che è una scommessa a tutti gli effetti, ma una scommessa la fai con uno giovane che ti costa poco, non la fai, insomma, c'ho molti dubbi. Il mio modo di vedere calcio a livello aziendale, imprenditoriale, è un attimino completamente diverso. Mi viene da pensare che io ho una mentalità povera e naturalmente ragiono da povero, Maldini ha una mentalità ricca, eventualmente ragiona da ricco.
E comunque, insomma, sei un po' perplesso.
Molto, parecchio.
Senti, l'ultimo...
Quindi per finire la tua domanda, ho molti dubbi...
Per rinnovi, che sì. E invece la questione Insigne-Napoli come va a finire?
Ma Insigne-Napoli è 4-5 mesi, sì, che praticamente...
E forse ce ne vorrà altrettanti, io non so quanto durerà.
Leggo spesso, mi capita anche qualche volta di trovarmi in giro per Napoli, Mi sembra di capire che ci sono da una parte e dall'altra molte occhiatacce, no, quando si incontrano, quindi molti silenzi, molti sguardi non proprio felici. Quindi
passi avanti non sono stati fatti, però.
Assolutamente, anche perché, parliamoci chiaro, Insigne comincia a essere un giocatore, insomma un ragazzo, uno scugnizzo napoletano che ce l'ha fatta veramente a tutti gli effetti. Stiamo parlando di, voglio fare un esempio, come un ragazzo di Firenze che diventa per 5-6 anni un giocatore capitano della Fiorentina, un giocatore
timbolo. È una soddisfazione incredibile, penso, per Lorenzo.
Non esiste che dopo 4 mesi all'interno della propria famiglia non si sia trovato un accordo economico, quindi vuol dire che si va verso la rottura, c'è poco da fare, se no altrimenti
questo, sì.
Per forza, perché è una storia talmente bella che Insigne non si staccherebbe mai dal Napoli, quindi vuol dire che sia da una parte che dall'altra c'è poca...
Anche se credo Spalletti, lo considero un giocatore importante, Luciano quando trova elementi di questo tipo penso che li voglia con sé per sempre, insomma.
Quindi evidentemente non, da parte della società...
Non c'è accordo economico,
non c'è proprio un approccio.
Il Napoli una politica di rientro l'ha fatta su tutto, quindi la fa anche sui rinnovi, questa è un po' la linea, ecco.
Però ci sono rinnovi e rinnovi, non sono tutti uguali, esistono macchine e macchine, esistono case e case, esistono rinnovi e rinnovi, non si può ragionare con un appartamento, non si può ragionare come se fosse una villa o viceversa, non si può ragionare una Panda come una gestione di una Ferrari, e bisogna rispettare quelle che sono i valori di mercato. I giocatori non sono tutti uguali, quindi al di là che una società debba comunque prendere una linea, ora all'interno di questa linea bisogna saper leggere le situazioni, perché ognuno è diverso dall'altro. Insigne è un profilo completamente diverso, un giocatore del Napoli, un ragazzo di Napoli che ha dimostrato di essere un capitano con un attaccamento completamente diverso rispetto ad altri giocatori esteri che sono andati via a fare metro zero. C'è una bella differenza.
Vittorio, per chiudere in un minuto, un giudizio sull'Empoli. A me è piaciuta anche la doppia operazione in attacco, molto. Cutrone e Pinamonti, due giocatori da rilanciare, giovani, che hanno voglia.
L'Empoli bisogna fargli solo che applausi, una provinciale sempre così piccola che si toglie sempre delle soddisfazioni e riesce a mettere sempre un qualcosa in più. La gestione di Fabrizio Corsi, della famiglia Corsi, ogni anno o a distanza di tempo ha messo sempre una chicca all'interno di questo museo, ha messo sempre una perla con l'ultima, al di là dei 14 anni di Serie A in 20 anni, al di là delle 7 vittorie dei campionati in Serie B, al di là del raggiungimento dell'Europa League, una città come l'Empoli che è approdata in Europa League, quindi in una competizione internazionale, si è tolta la soddisfazione di andare a vincere alla Juventus Stadium con tanti ragazzi italiani, con tanti ragazzi del settore giovanile all'interno della distinta. Quindi questo va messo in risalto. Grande Fabrizio Corsi, veramente un presidente che sa fare calcio a tutti gli effetti. Gli va dato merito, perché con poco davvero riescono a fare tanto, e dimostra il fatto di aver preso due ragazzi italiani come Cutrone e Pinamonti che dovranno essere rilanciati. A Empoli ci riusciranno sicuramente.
Vittorio Tosto, è stato un piacere averti qua a Stadio Aperto, a Tutto Mercato Web Radio, come la chiama qualcuno, cioè la radio di Tutto Mercato Web, e quindi come sempre un saluto, un ringraziamento, e torneremo a sentirci presto. Ciao Vittorio, grazie davvero.
Un abbraccio a voi, ciao Nicolò. Ciao.